Allora, come vi avevo anticipato, voglio darvi ancora due icone della dimora di Dio in noi. Mi riferisco ai due apostoli, Giovanni e Tommaso. La tradizione ha riconosciuto in un gesto, interpretato poi in maniera simbolica, di Giovanni, la ragione per cui il suo modo di presentare il mistero di Gesù è così profondo. È quello, la liturgia lo descrive così, colui che nella cena posò il capo sul petto del Signore, apostolo beato, che conobbe i segreti del cielo e diffuse nel mondo intero le parole della vita. È l'antifona d'ingresso della festa di Giovanni il 27 dicembre. Proprio perché ha posato il capo sul petto di Gesù, ha potuto attingere la profondità del mistero, risalendo fino alle origini stesse di questo mistero, cioè alla vita trinitaria. Pensate al prologo. Il racconto del suo Vangelo testimonia proprio la profondità dello sguardo e noi potremmo dire dell'aver toccato il segreto di Dio, cioè quel mettere no la testa è il valore simbolico, aver toccato il segreto di Dio. E è caratteristico che lui, nella sua lettera, mi pare la prima lettera, nella prima lettera, così descriva questa esperienza. Che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del verbo della vita, proprio questo noi vi annunciamo, cioè l'esperienza che abbiamo fatto noi, ve la comunichiamo perché anche voi facciate la stessa esperienza. Notate la successione dei verbi. Indicano i livelli di coinvolgimento e di commozione del cuore, non sono a caso. I verbi sono udire, vedere, contemplare, toccare. Quello che si ode, si vede, si contempla, si tocca è il verbo della vita, che è un'espressione potente per indicare la pienezza di vita donata da Dio come splendore di amore che conquista il cuore e lo investe della sua dinamicità. Verbo della vita allude a questa rivelazione di Dio come amore per noi, che diventa radice in noi non solo di testimonianza, ma di diffusione di questo amore. Quando, verso la fine del Vangelo, quindi Gesù è morto, appare alla Maddalena, la Maddalena va ad avvisare gli apostoli e i due corrono, Pietro e Giovanni. Giovanni arriva primo, aspetta fuori, entra Pietro, osserva e poi entra Giovanni. E il Vangelo annota: vide e credete. Voi che idea vi fate di quel vide e credete? La spiegazione del Vangelo è: non avevano ancora compreso che Gesù doveva risorgere dai morti. Allora, si può pensare che Giovanni ha collegato la tomba vuota con la promessa di Gesù che risorgerà? Cosa ha visto per credere? E il suo credere cosa comporta? Se lo unite a questa espressione che vi ho appena letto e che Giovanni ha scritto, diciamo 50 anni dopo gli eventi, allora anche per noi le cose diventano un po' più assimilabili, diventano più, come dire, diciamo così, familiari al cuore che crede in Dio. Quando viene annotato vide e credette, non si allude solo al fatto che crede nella risurrezione, ma che viene confermato nell'intelligenza di tutto il mistero di Gesù. Cioè, quella esperienza è il sigillo a che tutto quello che Gesù ha detto e fatto corrisponde proprio alla verità di Dio. Quindi non è soltanto che con quel vide credete Giovanni per primo crede che Gesù è risorto, ma credendo che Gesù è risorto coglie tutto l'insieme del mistero di Gesù. È l'intelligenza di vita che tutto il suo Vangelo ci trasmette. Allora noi possiamo riprendere la descrizione che lui fa nella sua lettera con questi verbi: udire, vedere, contemplare, toccare, come i verbi che definiscono la nostra esperienza di Gesù, non solo la sua, ma anche la nostra. Tutto il Vangelo è scritto proprio perché anche per noi, arrivati alla fine della lettura, valga quel hai udito, hai visto, hai contemplato, hai toccato e quindi sei rinnovato. Voi sapete che la prima apparizione di Gesù agli apostoli nel Vangelo di Giovanni è la sera della Pasqua. In questa occasione i passaggi sono: Gesù sta in mezzo a loro e dice pace a voi, poi mostra il fianco e le ferite e i discepoli sono contenti e poi Gesù fa altre due cose che no, di per sé non è molto logico, diciamo così, collegare le cose così, ma dal punto di vista spirituale è tremendamente logico. Vale a dire, lui si è fatto riconoscere come il crocifisso risorto. I discepoli sono nella gioia. Lui li manda. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi, e la consegna per i discepoli. Poi soffia e dice: ricevete lo Spirito Santo. Se noi dovessimo interpretare, i passaggi sono questi: Gesù dà la sua pace. E ricordate che nel resto del Vangelo, a un certo punto, in un certo momento dell'ultima cena, Gesù dice che la pace che dà lui nessuno ce la può rapire, nessuno ce la può rubare. si manifesta come il crocifisso e con la sua morte che dà la vita a noi. Non so se voi ricordate, c'è la grande profezia di Isaia quando si parla del servo che dà la vita, no? Morendo. Ma l'espressione tipica della Bibbia è versa la vita nella morte. Il versare la vita nella morte è tipico di Dio. Quella vita che è versata non è più intaccata dalla morte, cioè non è più mortificabile. È la vita eterna. È la vita che ha una tale qualità di intensità, profondità, pienezza, che niente dall'esterno la può soffocare. Ci ingloba nella sua stessa dinamica di rivelazione mandandoci al mondo. Anche lui è stato mandato al mondo. Per quale ragione? Per mostrare la grandezza dell'amore del Padre. Quando Gesù manda i discepoli, fa valere la stessa ragione. Io vi mando perché voi mostrate, attenzione, non il mio amore per voi, ma l'amore del Padre per voi, per tutti. Faccio una piccola parentesi. Vi siete domandati come mai, quando sulla croce Gesù perdona, non dice io vi perdono, ma dice Padre perdona? Come mai? Cioè, l'ultimo referente dell'annuncio di Gesù, della testimonianza di Gesù, è sempre il Padre, non è lui. Un altro, scusate se apro continue parentesi, nella liturgia, quando il sacerdote all'inizio della messa dice la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, non dice l'amore di Gesù, l'amore di Dio Padre è la potenza dello Spirito, cioè è il Padre che ama. Gesù dà testimonianza dell'amore del Padre per noi. E quindi anche quando chiede il perdono, chiede al Padre che perdoni noi. Per esempio, perché noi quando siamo offesi e chiediamo l'aiuto di Dio, domandiamo che Dio sia dalla nostra parte, come se dovesse mostrare la nostra ragione? Gesù non prega così. Gesù sta fedele all'amore del Padre per noi. Quando lui subisce l'ingiustizia, la violenza dell'ingiustizia, lui sta fedele a quell'amore, non viene meno, non ha bisogno di invocare il Padre perché lo sostenga. Lui è dentro quell'amore del Padre per noi e quindi prega che questo amore che, in cui lui è dentro, valga per tutti, anche se lo stanno calpestando. E questo è, come dire, è un po' la riprova del fatto che il suo cuore è tutto occupato dall'amore del Padre per noi. E poi ci rende con il soffio dello Spirito uomini nuovi. Quella novità a che cosa è abbinata, secondo voi? Noi parliamo di nuova creazione, no? Perché nella Bibbia soltanto quel soffio, questo termine almeno in greco, è detto quando Dio, no, dà la vita ai progenitori, no, ad Adamo, e qui. Ma quando si parla di vita nuova, nuova creatura, voi cosa pensate? In che cosa c'è questa novità? In che cosa è potente questa novità, tanto che non può essere soffocata? È la vita di Dio come splendore di amore per noi. Lo Spirito è quello che ci ottiene una pienezza di vita come splendore di amore. E qui capite perché quando Gesù aveva promesso l'invio dello Spirito Santo, dice: lo Spirito Santo non dirà cose sue, dirà cose che ha udito, cioè dirà tutto quello che io vi ho manifestato. E poi aggiunge: vi farà conoscere tutta la verità, no? Anche qui io non so che cosa voi pensate di questa frase, ma è che lo Spirito Santo, proprio perché ci ha resi nuove creature, quindi capaci di questa vita come splendore di amore, apre tutte le singole circostanze, buone o cattive che siano, a vivere di questo amore. La verità tutta intera non è qualcosa che lui aggiunge che Gesù non ha ancora rivelato. È fa sì che quello che Gesù ha rivelato dell'amore del Padre sia così vero per noi che tutte le circostanze servano, no? A vivere di questo amore, a estendere questo amore, a testimoniare questo amore. In questo senso, no? La nuova creatura, l'essere agiti dallo Spirito Santo, l'essere mandati dal Figlio nel mondo, alludono tutti a questa stessa cosa. Questa cosa è esattamente il contenuto di quel vide e credette. C'è un particolare che avevo, come dire, per la prima volta sentito spiegare da un ortodosso rumeno. Allora, quando Gesù risorge, la pietra che ostruiva la tomba è stata tolta, no? Nessun uomo ha tolto questa tomba, no? Questa pietra, no? È stata tolta. Nella logica del racconto di Giovanni, per esempio, pensate alla figura di Pietro. Pietro è il primo che aderisce, è lui che confessa, e poi però è sempre quello che ha un dubbio, una resistenza, no? Fino alla fine. Allora, nella logica degli eventi che sono raccontati, l'ultimo diaframma che resta per cogliere il mistero di Gesù è esattamente la pietra sulla tomba. Se la tomba non è vuota, il mistero del Signore Gesù non può essere colto in tutto il suo splendore. La tomba deve essere vuota. Allora, la pietra è tolta. Ma quello a cui noi non pensiamo mai è unire questa esperienza al fluire del tempo. Si dice che Gesù risorse il primo giorno della settimana, noi traduciamo così. Ma il testo di Giovanni non dice il primo, dice il giorno 1. Il giorno 1 non è uno dei giorni, il primo di una serie, oppure l'ottavo giorno della settimana. È quel tempo che ingloba tutti i tempi, vale a dire tutto ciò che noi viviamo sono inglobati nella potenza di rivelazione di quel giorno 1, che è il giorno eterno. È il giorno in cui vale in assoluto la potenza di Dio nella sua vita come splendore di amore per tutti. Sarebbe il giorno del paradiso. Cioè, è il giorno che resta sempre tale giorno. Tutti gli altri giorni hanno la notte che segue. Il giorno 1 non ha notte. Allora, quel vide e credette, quindi la tomba è vuota. Allora Gesù è risorto. Allora, quello che lui ha manifestato di sé è proprio vero. Noi possiamo vivere il nostro tempo, quindi i tempi della nostra vita, che si intende non solo i giorni uno dopo l'altro, ma anche tutte le situazioni della vita, le cose belle e le cose brutte, i tempi favorevoli e quelli sfavorevoli, tutti vivono della luce di questo giorno uno. Ed è per questo, indipendentemente da quello che ci sembra, che il risorto non può più essere visto con gli occhi fisici, perché se fosse visto con gli occhi fisici resterebbe in un punto dell'universo. Invece Gesù è in tutti i punti dell'universo, resterebbe in un momento particolare, invece è in tutti i momenti, quello che corrisponde alla finale del Vangelo di Matteo: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Cioè, arrivati alla fine del Vangelo è esattamente quel e vide e credette, con quello che avevo detto prima: abbiamo udito, abbiamo visto, abbiamo contemplato, abbiamo toccato. Questo anche a voi si estenda. E in questo senso, allora, la figura di Giovanni, proprio quello che ha posto il capo sul petto di Gesù, è colui che riesce, diciamo così, a farci entrare nel segreto di Dio. E il segreto di Dio è quel verbo della vita, cioè è quel verbo che ci ottiene la vita come splendore di amore immortificabile. Questo è essere nuove creature. Questo è la nuova creazione. Allora, siccome noi continuiamo a vivere i nostri giorni e queste cose non è che avvengono una volta e noi siamo a posto, allora, questi verbi rappresentano i quattro livelli del cuore che crede. E potrei spiegarmi così. E quindi questo è un processo continuo, è un movimento continuo del cuore, no? Allora, io continuo ad ascoltare la parola, udì, no? Continuo ad ascoltare la parola perché riconosco la voce del mio Signore che mi si manifesta. Quando io ascolto la parola, non è per capire, è che nell'ascolto di quella parola io devo sentire la voce di colui che mi parla con amore, la voce di colui che mi parla del suo amore. Se no, quell'udire tocca qui e esce di qua. Al massimo tocca la testa. Ma il Vangelo non è una, come dire, una somma di pensieri buoni. Il Vangelo è la potenza della vita come splendore di amore che ci è non solo manifestata, ma che ci trascina nel suo movimento. Se io ascolto in quel modo, giungo a vedere con gli occhi del cuore ciò che è invisibile per gli occhi della testa. È quello che in altre lettere, mi pare nella lettera di Pietro, quando parla dei fedeli, dei credenti, si dice che vedono l'invisibile nel visibile. Nell'osservare gli eventi non c'è nessuna distinzione tra uno che crede e uno che non crede. Dall'esterno le cose sono quelle, non altro. Ma se voi poteste entrare all'interno degli eventi, quindi in ciò che l'evento suscita nel cuore, allora è molto diverso il vedere di chi non crede da chi crede. Chi crede vede che nel visibile si realizza la potenza dell'invisibile, cioè la potenza dell'amore di Dio che a noi arriva. Se gli occhi del cuore sono attivati, allora ne assaporo la portata di rivelazione entrando nei segreti di Dio che parlano del suo amore per noi. È quello che corrisponde al contemplare. Contemplare non è un fatto di testa. Il contemplare comporta l'apertura del cuore per gustare quello che ci è stato manifestato. Quarto, se questo è vero, allora tutto di noi resta toccato, tutto può essere trasformato. È la conseguenza del vivere la sequela di Gesù ormai aperti al segreto di Dio, al mistero di Dio. È quello che vi dicevo. Se voi leggeste, diciamo, il Vangelo come d'un fiato, vi rendereste conto che l'inizio e la fine comportano, come dire, le stesse raccomandazioni, le stesse osservazioni. All'inizio seguimi, alla fine seguimi. Ma quale potenza diversa! All'inizio è come un fascino che ti prende e tu ci vai dietro per scoprire. Alla fine il fascino, diciamo, si è realizzato e tu vivi la vita proprio nella testimonianza di quello che ti ha conquistato. E sempre seguimi, ma con una valenza di intensità, di pienezza estremamente diversa. Allora, questi quattro verbi, che sono tipici, no, dell'esperienza di Giovanni e che secondo me stanno dentro in quel vide e credette, costituiscono un processo continuo, quello che gli antichi chiamavano un movimento circolare a spirale, cioè è un modo di procedere così, no? Che caratterizza la discesa di Dio verso l'uomo e l'ascesa dell'uomo verso Dio. Il Vangelo racconta questo. E proprio perché si tratta di un movimento continuo, il Vangelo di Giovanni, proprio nella struttura stessa che gli ha dato, a differenza dei sinottici, è passibile di sempre nuove comprensioni. In genere, se voi tenete conto i sinottici del Vangelo di Giovanni, la profondità del gustare è sempre sul Vangelo di Giovanni, non è su quello dei sinottici. La struttura stessa del Vangelo è di questo tipo. Mi ricordo una volta, venivo da Padova e dovevo andare a Bologna, e in quella tratta al mattino i treni sono pieni degli studenti, sia che vanno a Padova o che vanno a Bologna, no? E mentre aspettavo il treno, sono arrivati, ma come dire, decine e decine di giovani, no? Perché andavano all'università, e avevo notato che all'inizio parlottavano, ridevano. Poi sono entrati sul treno e ho visto che una ragazza si è staccata dal gruppo e praticamente è venuta a sedersi davanti a me, perché nessuno veniva lì. Poi, allora ero molto più curioso di adesso. Adesso sono curioso, ma senza guardare. Invece prima guardavo. E allora mi ero accorto che aveva preso dalla borsetta un libro che io mi ero accorto che era un Vangelo e si era messa a leggerlo. Poi erano le sette, penso, sette e mezza del mattino, no? Allora, non ho resistito. Allora, ho detto, mi scusi, sta leggendo il Vangelo? Sì. Poi dopo mi sono fatto un po' più forza, che non mi ha mandato quel paese. Allora ho chiesto, ma come mai legge il Vangelo? No? Allora lei mi ha raccontato, lei non legge il Vangelo, lei legge il Vangelo di Giovanni, dall'inizio alla fine, e poi comincia dall'inizio alla fine. E dice, è più di un anno che tutte le mattine faccio questo. E mi racconta che tutto è nato per caso, lei aspettava il fidanzato nella sua camera, nella camera d'albergo, e mentre l'aspettava aveva aperto un comodino lì e c'era uno, allora c'era questa, diciamo, non so se un uso, se mettevano un Vangelo in ogni stanza, no? Poi ma va, l'ha messo lì. Aspettavano, poi quando è arrivato, senza rendersi conto, ha preso anche il Vangelo, l'ha messo nella borsetta e è andata a casa. Quando è arrivata a casa, alla sera, no, che risistema le cose, e ritrova questo Vangelo. Lo apre e lo apre sulla pagina del discorso eucaristico di Gesù. Fulminata. Non avevo mai letto il Vangelo. La cosa ha detto che è rimasta così colpita che ha continuato. E poi si è addormentata. Il giorno dopo l'ha ripreso e a poco ha continuato a leggere il Vangelo di Giovanni. E mi sono ricordato che c'è una... anche in italiano è stato pubblicato, si chiama Il prezzo da pagare, è la vicenda di un musulmano di famiglia nobile che avrebbe dovuto essere l'erede, diciamo, di questa grande famiglia nell'Iraq, allora c'era ancora Saddam, no? Nell'Iraq, e che poi anche lui ha sognato che dovesse prendere un pane di vita, ma lui non aveva mai sentito parlare di questo, e però nel sogno aveva immaginato che per avere questo pane di vita doveva attraversare un fiume, lui l'ha attraversato fino a poter ottenere questo pane di vita. Dice, non si era mai ricordato i suoi sogni, questo sogno l'ha colpito. Poi è successo che nella convivenza, lui era militare al tempo di Saddam, nella sua convivenza c'era un cristiano con lui. Lui era convinto di lavorarlo bene per convertirlo all'Islam. E questo invece, che era un uomo molto tranquillo, non è che bisticciasse, cioè, aveva accolto, e alla fine, senza dire tante cose, dice, beh, visto che, allora, leggi in cosa crediamo noi, e gli ha dato un Vangelo. Oh, questo lo apre, e lo apre il pane della vita. Di nuovo. Quindi, questo libro racconta la sua conversione, ma con tanti di quei guai, di quei drammi passati, no? E fino poi a uscire dall'Iraq, andare in Libano, poi insomma è arrivato in Francia e ha ottenuto il battesimo, ma con grande fatica. La cosa che mi ha colpito è questa: quando lui ha manifestato questa sua vicenda, finiva questi incontri, no, di testimonianza sempre così, ma io non sono un buon cristiano perché non ho ancora perdonato mio padre che ha mandato mio zio per farmi fuori, perché io sarei stato la fonte di disprezzo per la sua famiglia in quanto io mi sono convertito. Dunque, se leggete il libro, no, e voi vedete, ma quanto ha sofferto, tra l'altro sua moglie, che non sembrava che lo dovesse, come dire, tradire, si è convertita anche lei. Quindi, cioè, si era creato una serie di circostanze, tutte altamente drammatiche, cosa non hanno sofferto per poter ricevere il battesimo, quindi per potersi convertire? E lui dice che però non è ancora un buon cristiano, perché non riesce a perdonare suo padre. Per me questa espressione è la riprova che davvero si è convertito, ha colto quello che era la rivelazione tipica di Gesù: Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Lui non si sentiva all'altezza del suo maestro, ma proprio questo a me fa dire che lui era attaccato al suo maestro. Ecco, non so perché, diciamo, il Vangelo di Giovanni, non ho mai sentito queste testimonianze sugli altri Vangeli, ma sul Vangelo di Giovanni, almeno in queste due occasioni, ed è proprio così. E qualche volta, per esempio, ci sono dei momenti della vita, quando volete in qualche modo come pulire i filtri, non so, come pulire gli occhi nel senso di guardare in modo diverso le cose, prendete il Vangelo di Giovanni e leggetelo costantemente. Prima o dopo resterete puliti, perché è come se vi viene, come dire, fatto provare un modo diverso, un modo più profondo, un modo più limpido di guardare le cose. E il guardare le cose deriva da come voi guardate il Signore Gesù in quello che Lui compie. Non so se questa è un'esperienza mia o non l'ho mai sentito in giro, no? ma è una cosa proprio vera. E questo è quello che mi fa dire, no? Che alla fine il senso del nostro vivere religioso non sta nel fare tante cose religiose, ma sta in questa apertura alla manifestazione del mistero di Dio, che ha così amato l'uomo da mandare il figlio, e il figlio ha così amato da mandare i suoi discepoli al mondo. La sostanza è che Dio ama il mondo, ma se ama il mondo, lo ama esattamente com'è. Invece, per esempio, noi cristiani, quante volte ci riferiamo al mondo, prima vogliamo cambiarlo e poi diciamo di amarlo. E non è così. Allora, detto ancora in sintesi, se noi accogliamo nel nostro cuore come dimorante in noi, no, il mistero di Gesù, allora anche noi, anche di noi, potremmo sentire e dire: vide e credete, udì, i quattro verbi, no, vide, contemplò, sei toccato. E la verità di questa cosa è quella che ci fa accogliere tutto quello che si vive dentro questo mistero dell'amore di Dio. E non è bello?